quello che vale di meno, prendi quello che vale di più, perché non sai fare la valutazione di ciò che pesa di più e di ciò che pesa di meno. Perché sai che rischi grosso e non ti metti d'accordo? Perché sai a che cosa vai incontro e non ti prepari? È un avviso, no? Come vedete, di carattere urgenziale, all'importanza delle decisioni di fondo, delle opzioni fondamentali, come quelle che riguardano il proprio orientamento di vita, no? L'orientamento di fondo della propria vita, come quelle decisioni che Gesù chiede attraverso le sue provocazioni. Ecco perché sono inseriti qui questi detti nell'ambito del pensate che io sia venuto a portare pace, oppure tenetevi pronti, l'arrivo del padrone, la vigilanza, sulla vostra maniera di condurre, di pilotare la vostra esistenza. Nello stesso ordine di Dio c'è anche questo, detto con la parabola della previsione meteorologica o dell'andare dal giudice. Attraverso la parabola c'è sempre questo imperativo alla vigilanza, all'autocoscienza di quello che è il peso del tempo, dell'esistenza nel tempo che stiamo conducendo. Quindi funzionale a quello che si era detto prima, vendere i propri beni, state pronti, beati quei servi che fanno i servi e non i padroni, quello che veniva prima, che indica sempre l'impostazione fondamentale del vivere, l'opzione fondamentale, il pilotaggio fondamentale che si fa della propria vita. Quindi dove sta il centro, il baricentro, la cosa più importante?
Qui c'è un sacco di roba in questi capitoli, non si riesce a scandagliare, non si riesce.
Sì, perché è molta
Dunque, per sentire, tu
la
l'altra volta avevi detto una
provocazione.
cosa che adesso io l'avevo preparata, però non la ritrovo, lo sai tu dov'è. A proposito del regno di Dio, cioè che il regno di Dio è giunto tra voi,
Sì,
quando, a
11
proposito dell'attività esorcistica di
di
Gesù,
Gesù,
ecco,
11
dicevi, mi sembra
11 20.
tu come commento, che c'è cioè, il regno delle tenebre. Cioè, il regno di Dio è giunto tra voi, cioè si può ritenere che il regno di Dio sia tra noi quando il regno delle tenebre comincia a perdere i colpi. Ho usato un'espressione del genere, no? Cioè, solo quando si vede che il regno del male perde colpi, si può dire che è venuto il regno di Dio tra di noi. Ecco, questo qui, cioè, a me mi poneva questo problema, cioè. Se è vero questo, cioè se è vero che soltanto dal veder perdere colpi al regno del male si può cogliere la presenza del regno di Dio, bisognerebbe che il vivere radicalmente o cercare di vivere radicalmente la proposta di Gesù portasse degli effetti. Cioè quando noi sappiamo, abbiamo detto, cioè abbiamo constatato, insomma, chi personalmente, chi indirettamente, che vivere radicalmente la proposta di Gesù comporta quasi sempre, comporta sempre, diciamo, di vivere ai margini, cioè della società, ai margini dei luoghi che contano, ai margini di ciò che in qualche modo può influire su una modifica. Non so se mi sono spiegata. Ecco, allora, cioè, come è possibile, cioè, restando ai margini della vita, andare ad incidere, andare a modificare i meccanismi perversi, del regno delle tenebre? Questa era una domanda, l'altra era sulla preghiera. Dunque, intanto mi interessava sapere la differenza delle due versioni del Padre Nostro che c'è in questo qui di Luca e in quell'altro di Matteo. Cioè, sono chiaramente diversi, no? I due Padre Nostri che vengono riportati, ma soprattutto in un punto. Qui, in questo qui di Luca, manca quel come che è fondamentale, cioè e dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Là invece c'è come noi perdoniamo i nostri debitori, cioè in poche parole quel come sembra condizionante molto per noi, cioè perché perdona noi come noi perdoniamo gli altri, quando noi invece non siamo capaci di perdonare per niente, sembra quasi che quello ci precluda il perdono di Gesù, di Dio noi. Qui invece mi sembra molto più accessibile, cioè dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, cioè quasi che l'avere il perdono di Gesù sia condizione che ci facilita anche noi, insomma mi sembra come ribaltata la cosa rispetto a di là.
Così. Non significa così, infatti.
Beh, la stessa roba, va
in
bene,
italiano,
adesso, se noi vogliamo saltare tutto il testo, io adesso dico il testo. Però il testo si presenta molto diverso.
No, apparentemente si presenta diverso, questa frase qui almeno. Perché? In italiano il termine perché può voler dire anche affinché anche noi possiamo perdonare.
Esatto.
Ma le traduzioni purtroppo sono sempre sofficanti, come abbiamo detto altre volte, e se si va a vedere qui questo perché significa poiché dal momento che. E perciò il significato della frase è perdonaci i nostri peccati, perché noi, quelli degli altri, verso di noi, li abbiamo già perdonati. Cioè, noi abbiamo perdonato, quindi anche tu ci puoi perdonare. Che è poi la stessa cosa del come nella versione di Matteo, perché il come anche là, mentre in italiano come potrebbe sembrare un fare pari o un paragone, anche là, se si va a vedere il testo originale, dice che quel come significa dal momento che, poiché.
Beh, questo darebbe per scontato che noi perdoniamo i peccati, invece non siamo, cioè che noi perdoniamo agli altri, così con la stessa...
No. Dà per scontato.
Facilità con la stessa capacità con cui Dio può perdonare noi, invece tutto il contrario, mi sa.
No, il come non è un paragone, appunto, stavo dicendo anche nella versione di Matteo, che sarebbe appunto, allora, come dici te, una specie di con la stessa facilità con cui, non è un paragone, sta per poiché dal momento che, e poi si vede dal contesto.
Dal momento che noi abbiamo già perdonato, ma è qui che mi sembra che non sia vero, cioè il fatto che noi abbiamo già perdonato.
Posta, adesso senti cosa dice Matteo che lo capisci ancora meglio.
Ah, ma infatti là l'avevo capito tanto bene,
dice,
perché là metti in crisi, qui che invece sembra che sia più...
No, è la stessa cosa, a parte la prima impressione, il significato originale della frase è dal momento che. Anche qui si dice, nella versione matteana, prima si riporta quella frase, no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, dal momento che anche noi li rimettiamo. E poi c'è il commento dell'Evangelista, versetto successivo, immediatamente successivo, infatti, se voi perdonerete, il Padre vostro perdonerà, ma se voi non perdonerete, neppure il Padre vostro perdonerà a voi. Tanto per essere chiari, cioè per dire cosa voleva dire quel versetto come noi. Non vuol dire un paragone, ma vuol dire se prima noi abbiamo perdonato, saremo perdonati. se noi non abbiamo perdonato, non potremo chiedere perdono. Cioè, non possiamo chiedere per noi ciò che non siamo disposti a dare agli altri. O in altri termini, cosa vuol dire in altri termini? L'amore di Dio e l'amore del prossimo sono due facce della stessa medaglia, come caratteristico dell'insegnamento di Gesù. E qui è la stessa cosa. Perdonaci i nostri peccati dal momento che, dopo che,
ecco, lì torna i conti, se ci mettiamo
anche
dopo
noi
che...
perdoniamo ad ogni nostro debitore. O dopo che noi, dal momento che noi abbiamo perdonato, questo è il senso della frase originale, quindi è lo stesso di Matteo, stessa caratteristica della versione matteana. Ma comunque della preghiera, a parte questo, cosa
a parte questo della preghiera volevo dire ecco, sulla questo l'abbiamo fatto altre volte questa domanda, però la testa è dura, io non so com'è. Cioè ci sono in parti diverse del Vangelo due modi di porsi di fronte alla preghiera. Uno, una volta ti dice di evitare l'insistenza o la moltiplicazione delle parole, perché Dio sa quello di cui tu hai bisogno, quindi non occorre che moltiplichi, ma pregate così e insegna il Padre nostro. Invece proprio qui subito dopo chiedete, vi sarà dato.
Cercate,
e quindi,
troverete,
e quindi proprio sì, cioè incita proprio all'insistenza, cioè come se l'insistenza fosse opportuna, cioè fosse necessaria. E non soltanto qui, ma anche ad esempio nell'Antico Testamento, cioè questo si ritrova, cioè che più volte la preghiera dell'uomo, cioè l'uomo interferisce, cioè non interferisce, insomma insistendo presso Dio ottiene poi quello che chiede, ad esempio l'esempio di Abramo, che l'abbiamo cercato oggi. Abramo, no? Che per i 50 giusti, ma come se sì. Ci sono 50 giusti, poi 40, sì. Ma poi se ce ne fossero 10, alla fine se ce n'è uno mi sembra, basta.
Sì.
Ecco, allora, quasi che se lui non avesse fatto quella preghiera, Dio non avrebbe salvato quei
sì.
giusti che c'erano.
Sì.
Ecco, ma questo risponde al vero? Cioè, nel senso che se in poche parole viene a mancare la preghiera, e Dio può essere più severo o più intransigente che al contrario se la preghiera viene fatta insistentemente? Cioè la giustizia di Dio o la bontà di Dio può essere condizionata dall'insistenza della preghiera? Cioè questo mi... cioè di queste due posizioni di fronte alla preghiera, cioè il non insistere perché Dio sa lui quello di cui hai bisogno, mi convince più di quest'altra, cioè del fatto, cioè, che l'insistenza dell'uomo possa piegare alla fine la volontà di Dio, come da questi esempi sembrerebbe di cogliere.
Sì. Dunque, innanzitutto bisogna guardarsi dal mettere sullo stesso piano tutti i passi, quasi che, siccome parlano della preghiera, parlano tutti dello stesso aspetto della preghiera. Sicuramente brani diversi che si esprimono con parole diverse, anche se parlano dello stesso argomento, mettono in evidenza qualche aspetto diverso, complementare. Per esempio, quando nel Vangelo di Matteo, sempre qua dove c'è il Padre nostro, si dice non moltiplicate parole quando
sì,
pregate, perché c'è chi crede di essere ascoltato a forza di moltiplicare parole. Il Padre vostro sa già ciò di cui avete bisogno, quindi non si tratta di moltiplicare parole, ma di far che. Questo che non viene detto esplicitamente, ma implicitamente, e si tratta di esplicitare per capire cosa vuol dire il resto, no? Non moltiplicar parole, perché non moltiplicar parole? Perché c'è chi crede che si possa piegare la volontà di Dio con, dice, come dicevi te adesso, con l'insistenza. Dunque è proprio quello che viene escluso. E viene detto, al contrario, che cosa? Perché viene detto non moltiplicare parole? Primo, perché non è la tua insistenza che è l'anima della preghiera. Cioè, la preghiera non è una... un andare a richiedere quello che vuoi tu. La preghiera è un atteggiamento di rapporto familiare con Dio. Ora, nei rapporti familiari si sa che non c'è bisogno di insistere. Non perché l'insistenza venga esclusa in quanto manifestazione di fiducia, ma in quanto manifestazione di sfiducia, perché si era detto prima, non moltiplicate le parole, come se la preghiera fosse uno strumento per piegare Dio alle tue volontà. Invece la preghiera è uno strumento per educarti te ad obbedire alla sua. E questa è la cosa più importante, e quando avrai fatto questo, tutto il resto ti sarà dato in aggiunta, come dice lo stesso capitolo sesto, poco più avanti, a proposito del cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Come dire, la cosa su cui si vuol battere per dire cosa vuol dire pregare è pregare significa, come dice il Padre Nostro, che viene poi portato subito dopo quel versetto, chiedere, se si tratta di chiedere, più che di chiedere si tratta di offrirsi, di mettersi a disposizione, di fare la sua volontà, che venga il suo regno, che sia santificato il suo nome.
Questo però l'avevo quasi capito, e quell'altro, cioè questo insieme, messo di fronte all'insistenza invece, ecco, che viene,
dopo,
veniamo sollecitati.
Dopo qui, quando si dice chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto.
Quindi insistere.
Poi, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto, perché, si continua, motivazione, perché Dio è un padre. E ciò che si chiede ad un padre, ciò che un figlio chiede ad un padre, non può, non potrà non essere accolto. Una volta che si leggono tutte le frasi di seguito, compresa la parabola del figlio, del padre, che eccetera, se voi, ultimo versetto, se voi chiedete lo Spirito Santo, potrà non darvelo. Fino lì bisogna arrivare per capire, eh? Quindi chiedere, cercare, bussare, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, sì, chi bussa sarà aperto, si riferisce allo Spirito Santo.
Quindi lo Spirito Santo per dire che cosa si intende,
cioè,
lo Spirito Santo, cioè ciò che è giusto, ciò che è cosa buona,
ciò che il Padre vostro celeste vuole darvi. Se voi
però
chiedete
indipendentemente
ciò che desidera darvi,
dare,
potrà
questo
non darvelo.
Sì, ma ho capito questo, però lui ce lo vuol dare indipendentemente dall'insistenza della preghiera.
Ma chi ha detto che qui si vuol dire l'insistenza? Sto cercando di farvi vedere che se guardiamo tutti i versetti, chiedete, cercate, bussate, non significa dire insistete. Significa dire, come si vede dal seguito, quale padre tra di voi, se uno gli chiede da mangiare, non glielo darà? Cioè, se il rapporto con Dio è un rapporto di familiarità, dal momento che è un rapporto di familiarità, voi sapete che avete dall'altra parte non uno presso il quale bisogna insistere, non una porta chiusa da insistere, ma invece una porta aperta, Dunque il significato di quel chiedete, cercate, bussate, perché, 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 con le motivazioni portate dopo, è abbiate nei confronti di Dio la certezza che voi, nella preghiera, vi rivolgete ad un padre. Cioè abbiate una relazione filiale con Dio, questa è la preghiera. La preghiera cristiana è un rapporto filiale con Dio. Questo è il senso delle frasi, della prima frase alla luce della seconda, della terza e della quarta, della parabola del padre e dei figli. Oh. Invece, casomai, un altro aspetto ancora che sembrerebbe indicare l'insistenza, invece indica la perseveranza, è nella parabola immediatamente precedente. Quella sì che potrebbe sembrare più chiaramente ancora, dal modo di esprimersi, una parabola dell'insistenza. Se uno ha un amico e va da lui a chiedergli, no? Ecco, allora dico che se quello insiste si alzerà a darglieli, se non altro per toglierselo dai piedi. Oh. Questo che è detto in quella parabola potrebbe più sembrare che l'insistenza, no? Più che chiedete, cercate, perché dopo viene la parabola del padre, che vuol dire, come là in Matteo, abbiate una relazione filiale. Qui potrebbe dar più l'impressione di una parabola dietro la quale ci sta il messaggio dell'insistenza. E in realtà, se si guarda bene ad altri passi del Vangelo dove si dicono cose simili, sempre nel Vangelo di Luca, ad esempio, più avanti, allora ci si accorge che qui più che l'insistenza è la perseveranza nella preghiera che viene indicata, cioè che la caratteristica della preghiera cristiana, un'altra caratteristica oltre alla fiducia filiale, è quella della perseveranza, cioè del non pretendere che tu vieni ascoltato immediatamente, cioè dell'avere un atteggiamento di fiducia talmente grosso che, nonostante tutto quel che ti sembra che invece succeda, nonostante quel che immediatamente vedi, tu puoi continuare a pregare, e devi continuare a pregare. Più avanti, infatti, nel Vangelo di Luca si dirà questa frase: necessità di pregare senza smettere mai, capitolo 18. Si ritornerà nel capitolo 18 di Luca sul tema della preghiera con questa caratteristica, che evidentemente rimanda, anche qui una parabola, quella del giudice cattivo e della vedova che va da lui, viene intitolata così: disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Ed anche qui si vede che la parabola è una parabola dell'insistenza, come quella là dell'amico importuno, così questa della vedova scocciatrice. Perché anche qui, come là, si dice che quello lì alla fine si stufa e dice, nella parabola si dice, insomma, dai dai, uno si è stufato, quindi per forza ti...
Accontenta.
In un caso e nell'altro vuol dire che le due parabole sono affini, dunque contengono lo stesso messaggio. E qui il messaggio viene esplicitato dalla frase d'inizio: necessità di pregare sempre, senza stancarsi, dunque la perseveranza. E alla fine, versetto 6, si dirà: avete visto come è andata a finire la storia? E volete che Dio non sia meglio di quel governatore? Cioè, e volete che Dio non abbia verso di voi un atteggiamento migliore di quel governatore che era stato definito come un ateo e un menefreghista. Un governatore ateo e menefreghista viene definito così dalla parabola inventata. E dunque, se un governatore ateo e menefreghista alla fine finisce per fare ciò che è giusto, volete che Dio non sia meglio di lui? Dunque, il motivo della perseveranza nella preghiera è naturalmente perché venga il regno, naturalmente perché sia fatta la sua volontà, naturalmente perché gli sia dato lo Spirito Santo, naturalmente perché di fronte alla tua impotenza radicale tu, e nonostante essa, tu possa perseguire la strada del radicalismo evangelico. Di fronte a questa impresa che sembra sempre più continuamente, ogni mattino da capo, impossibile, la necessità di pregare senza staccarsi mai. Su questo si batte come caratteristica della preghiera cristiana, perché si sa bene che il radicalismo evangelico, la chiamata alla conversione, non è una cosa che si ottiene e si può pretendere di avere con una richiesta a Dio. Si sa bene che è una cosa che non è facile, prima di tutto, che esige un ribaltamento, e che un ribaltamento non avviene tic-tac, e non avviene una volta per tutte, deve essere rifatto continuamente. E siccome deve essere rifatto continuamente, la necessità di pregare sempre senza staccarsi mai. Allora, una volta che si è visto questo parallelo, si comprende che anche qui, nel capitolo 11, non è l'insistenza che si vuol mettere in rilievo, quasi che l'insistenza possa influire su Dio, cioè l'assurdità che l'uomo possa far fare a Dio la sua volontà, mentre tutti i passi del contesto, sia qui in Luca sia in Matteo, dicono esattamente il contrario. La preghiera è fatta per far fare a noi la volontà di Dio e non a Dio la nostra volontà. Dunque la pagina famosa di Abramo, là dell'intercessione di Abramo per Sodoma e Gomorra, per i giusti che ci sono in Sodoma e Gomorra, non potrà significare che l'assurdità che l'uomo o la preghiera dell'uomo possa piegare la volontà di Dio o fargli fare la sua volontà. Primo, perché Abramo non chiede nella sua intercessione per Sodoma e Gomorra, non chiede se non ciò che Dio vuole. Dunque non piega a Dio la sua volontà, perché chiede a Dio la volontà di Dio.
Sì, questo sì, ma se lui lo chiedeva.
Prima delle informazioni.
Gli dice, sì, ma il modo di ripetere più volte la stessa formula indica precisamente che Abramo, come amico di Dio, si comporta con Dio come un amico con il suo amico. Cioè, con uno che, come un amico con il suo amico quando è arrabbiato, con uno, cioè, che su un amico che è arrabbiato, appunto perché amico, influisce. Cioè dice, ma guarda che tu dici così adesso perché sei arrabbiato, adesso aspetta un po', lasciati passare la rabbia, poi dopo vedi che cosa veramente volevi fare. Parlare del rapporto tra Abramo e Dio come il rapporto di un amico con il suo amico, questa è la caratteristica delle tradizioni bibliche su Abramo, che presentano precisamente Abramo come l'amico di Dio. Ora, siccome Abramo è il padre dei credenti, è il modello capostipite dei credenti nella Bibbia, allora al di là del caso di Abramo, il testo biblico indica che il credente, in quanto avente con Dio un rapporto di amicizia, ha un incarico di intercessione per tutti. ha un incarico di stare davanti a Dio come l'avvocato difensore degli uomini e del perdono di Dio per le loro malefatte. Cioè, la preghiera, qual è l'aspetto della preghiera che si vuole anche lì mettere in evidenza? È l'incarico, la dimensione missionaria della preghiera. La preghiera non si fa per sé, non ha mai, in quanto rapporto con Dio, non ha mai una finalità di convenienza personale, ma è un lavorare con Dio per i suoi progetti.
Infatti qua la domanda mia continuava, cioè se, sempre pensando ad Abramo, cioè quell'episodio lì, se per un giusto, 10 giusti, non so alla fine quant'è che erano rimasti, cioè comunque se per un giusto molti possono essere salvati, cioè se in virtù di una persona giusta o di una persona buona, così come in virtù, come in virtù della preghiera, cioè di una preghiera fatta per intercedere per altri, cioè altri possono essere salvati, di qui la responsabilità del credente, cioè del seguace di Gesù, di appunto farsi carico della salvezza, sì, del mondo, cioè sì, in un certo senso, sì, cioè della salvezza degli altri.
La sua solidarietà con gli altri e la sua missionarietà, il suo incarico nei confronti degli altri, che si manifesta anche nella preghiera, oltre che nell'azione. E lì si mette in evidenza la sensibilità di Abramo nei confronti della sorte degli uomini, diremmo noi oggi, del mondo, della società, degli altri, e il farsi carico mediante un rapporto di solidarietà davanti a Dio di questo legame con gli altri. La dimensione missionaria o apostolica, per così dire, della preghiera, che non è tanto dunque un'insistenza sulla battere il chiodo dell'insistenza, quasi che Dio fosse come uno che se gli rompi le scatole alla fine si stufa. Questa immagine di Dio, che è tipica della idolatria e che tra l'altro è portata in giro in un episodio classico famoso dal profeta Elia, questa non è certo l'immagine di Dio della rivelazione biblica. Quindi se si sta attenti ci si accorge che lì il brano di Abramo non insiste su questa cosa come se Dio fosse, ma invece insiste sulla responsabilità o l'incarico che il credente ha per via della sua solidarietà con gli altri di fare l'avvocato difensore davanti a Dio e quindi di fare l'intercessore, di fare l'incaricato dell'invocazione del perdono, che poi non è piegare Dio a fare la propria volontà, ma è collaborare con Dio alla venuta del suo regno, perché poi saranno altri passi che diranno che la volontà di Dio è la conversione, la volontà di Dio è la salvezza, la volontà di Dio è il perdono, la volontà di Dio non è quello di fare i castigli a matti, eccetera, eccetera. Quindi la preghiera di Abramo non fa altro. Poi c'è una frase in quel capitolo famoso, 19° di Genesi, dove lo si dice, ma insomma, ma tu non vorrai mica cambiare identità, chi sei tu? Si dice Abramo, tu non sei il misericordioso? Beh, adesso ti vorresti comportare come un vendicativo. Quindi si vede bene che è l'amico che all'amico arrabbiato dice, dai, adesso fatti passare la rabbia, perché dopo lo sai, quando uno è arrabbiato fa anche quello che non voleva fare.
Sì, ma cioè, questo discorso fatto a Dio mi sembra un po'...
È un modo di parlare antropomorfico, cioè alla maniera umana dei rapporti con Dio, quindi presupponendo che il credente ha con Dio un rapporto di familiarità, come l'amico con il suo amico. Dice a un certo
sì,
punto,
sì, ho capito,
c'è questa frase.
Pensare che Dio si possa lasciar prendere la mano dal nervoso, insomma, non è che sia...
Questo è un modo di parlare antropomorfico di Dio, è caratteristico di tutto l'Antico Testamento, questo modo di parlare antropomorfico, come si dice, di Dio. Ma attenzione bene, che noi che pretendiamo di fare queste osservazioni al testo biblico, non ci accorgiamo che il testo biblico è più sapiente di noi. Noi che diciamo nella nostra cosiddetta cultura occidentale, progredita, come Dio che si comporta come un uomo, diciamo questo è un modo di parlare primitivo, ci viene da dire, no? È un po', cioè, un po' specie, una roba un po' rozza, un po' da... In realtà questo lo sapevano anche loro, e la Bibbia lo sa meglio di qualunque altra rivelazione religiosa medio orientale antica qual è l'immagine di Dio. Dunque questo è un altro, il senso è un altro, il senso non è che questo parlare antropomorfico di Dio è perché quelli che parlavano così erano un po' troppo grezzi, rozzi e primitivi, è perché la Bibbia ha di Dio e del rapporto con Dio una concezione umana. Cioè, è perché la Bibbia vuol presentare Dio e il rapporto con Dio come un rapporto familiare, non come un rapporto burocratico, con questa specie di autorità suprema, ma come un rapporto familiare, cioè uno che ha le caratteristiche del rapporto umano, cioè che per capire chi è Dio bisogna, come dire, estrarre dall'umano tutto ciò che di più umano c'è, e questo è Dio. Cioè, questa è una pallida immagine di Dio. Questo è un messaggio tutt'altro che grezzo, rozzo e primitivo. Questo è un modo di parlare di Dio che è veramente sorprendente. Così come il rapporto di Dio con Adamo, nelle pagine iniziali del libro di Genesi, no? Quando a braccetto al passo per il giardino dell'Eden. Cioè, questo è un modo di parlare antropomorfico, ma non perché grezzo e primitivo, ma perché sotto ci sta la caratteristica sfumatura del linguaggio biblico su Dio, che è quella di presentarlo come una compagnia, come una compagnia con cui si può andare a braccetto, come una compagnia reale, come una presenza vicina, come un rapporto umano, umano nel senso più umano, superlativamente umano del termine. E questo è caratteristico del modo in cui la Bibbia ci parla di Dio. Allora anche l'antropomorfismo, cioè questo modo che sembrerebbe a noi progrediti occidentali un parlare di Dio un po' primitivo, invece in realtà ci appare come uno dei tratti più commoventi, più coinvolgenti, più efficaci della presentazione di Dio che si fa la Bibbia. Non a caso Gesù nel cosiddetto Nuovo Testamento userà moltissimo le immagini familiari per parlare di Dio, le parabole e il linguaggio per parlare di Dio. Ecco, perché lui aveva di Dio una esperienza familiare, ma dopo non ce l'aveva lui solo. È venuto per rivelarla
agli altri,
a noi, per portarla a noi.
Allora,
ma già l'Antico Testamento aveva cominciato questo, non è che l'ha inventato lui, eh? Già l'Antico Testamento aveva cominciato a fare questo lavoro e Gesù lo ha portato a compimento, tutto qui.
Ma allora, tornando alle preghiere, se questo Dio è un padre, sarà grazia. E saprà quel che ha bisogno di fiori. Allora, ci prende a pari tanta longa.
E infatti non è l'insistenza che è caratteristica della preghiera, nel senso di rompere le scatole, ma è invece l'aver fiducia.
Non parlo bene come lei.
No, l'aver fiducia. Che parla bene? Io non rido. Io non ridevo.
E se invece ride.
Ma ridevo mica in senso negativo, no. Ma un senso di simpatia.
No, venivo dietro il vostro discorso.
Sì, esatto, sì, no, ma...
Esatto. E non è il rompere le scatole che si vuol dire,
no, perché...
ma è... Guarda che,
se capisci,
guarda che siamo in famiglia, capito? Guarda che siamo in famiglia, sei quando preghi, sei in casa, sei in famiglia, questo vuol dire. E questo, ripeto, Gesù lo ha portato a compimento, ma già nell'Antico Testamento, che pur tante volte si accusa di essere un'immagine di Dio feroce, crudele, cattiva, mostruosa, che sono tutti i risultati di una conoscenza.
Beh, adesso cattivo, mostruoso, no, qualche volta incavolato,
la sì, adesso... ma perché far arrabbiare Dio? Perché far arrabbiare Dio? Perché presentare Dio geloso? Per esempio, i profeti lo presentano spesso come geloso. Perché presentarlo come arrabbiato? Oppure con i toni con cui la pedagogia antica, no?
Che
in casa si menava quando, no? Cioè, con quei caratteri, perché presentare le cose con quei caratteri lì? Perché il Dio della Bibbia si rivela attraverso gli effetti umani, cioè il mistero dell'incarnazione, come lo chiamiamo con una parola grossissima, che cos'è? Se non il fatto che per conoscere Dio non solo bisogna per forza di cose servirsi di linguaggio umano, questo lo sapevano anche i filosofi dell'antichità, c'era bisogno di Gesù. Dunque quel che Gesù e la rivelazione vogliono dire è molto di più, cioè non che non si può non parlarne in modo umano, ma che è Dio che è umano. Oppure, più precisamente ancora, che le doti più belle dell'umano sono immagine e somiglianza di Dio.
Diciamo, dopo se mi ha fatto vita troppi è scappato il mani, se no come ha fatto arrabbiarsi?
L'arrabbiarsi, che segno è tra noi uomini? In famiglia, in rapporti familiari o affettivi, l'arrabbiarsi che segno è? Con lo schiaffone, che segno è? È segno di attaccamento, di passione, è segno di un amore appassionato, non si arrabbia, esatto, vedete cosa vogliono dire i profeti quando dicono queste robe? E noi che da progrediti occidentali pensiamo che questo sia un modo di parlare primitivo. Questo è un modo di parlare che conosceva Dio molto meglio dei filosofi e di quelli che vogliono farli intellettuali e dire che si sa, l'antropomorfismo fa parte delle culture primitive, già. Come se il parlare filosofico fosse,
no, stasera si spiega bene, no,
fosse la cosa più eccelsa e più progredita che esista, non è vero. A fatto vero, la poesia è un linguaggio che non ha niente da invidiare a quello della filosofia. Proprio niente da invidiare. Se non è meglio, peggio non è. Dunque, vedete, come se lo guardiamo per il verso, anche l'arrabbiarsi di Dio o anche l'esprimersi in modo vendicativo, come lo chiamiamo noi, vendicativo perché rappresenta una pedagogia di quei tempi, no? Rappresenta il dire, è che adesso la paghi,
però è una manifestazione, no? D'affetto,
che è una manifestazione d'amore, cioè di dire, guarda che io a te non ti lascio perdere, non ti posso lasciar perdere
perché ti voglio
bene, perché ti voglio bene, capito? E invece noi, siamo noi che deformiamo questo modo di parlare perché abbiamo inconsciamente, e non ce ne accorgiamo nemmeno, un'immagine di Dio che che non solo non è quella della Bibbia, non è quella umana, non è quella vera, quella che lui stesso è venuto a farci conoscere.
Quindi soprattutto è niente Dio.
Quindi quella autentica, no? Ma è un'immagine di Dio astratta, ragionata, in laboratorio, ricavata con l'alambicco, e non è altro che una contraffazione, un prodotto artificiale dell'uomo.
Quindi non metafora.
Ti fa un pochettino da questo punto di vista, perché se tu ti metti dal punto di vista dell'autore biblico, che invece non ha questi pregiudizi che abbiamo noi, che non si muove in quest'ordine di idee che noi crediamo che sia tra l'altro il più giusto o il più progredito, allora ti smonta. Invece di darti fastidio, ti illumina, ti smonta in un certo modo. E questo è il modo di parlare della Bibbia, che bisognerebbe imparare a scoprire e ad amare per quello che è. Allora sì che tutte queste difficoltà o ombre sparirebbero come la neve al sole. Come no?
No, è quello di decidere.
Leggi qui, leggi il capitolo 13, primi versetti. Leggi i primi 5 versetti di questo capitolo, no? Che abbiamo detto, presentato stasera. Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. No, qui c'è scritto il massacro e il crollo della torre. Cioè, voi pensate che questa sia una disgrazia capitata a loro perché a voi capiterà questa disgrazia e peggio se non vi convertite. Questo sembrerebbe una minaccia. Come no? Sì, però è dello stesso tipo del...
Ce ne sono diverse di minacce.
Ma far morire il figlio di Davide. Ma cosa vuol dire? Quel modo di esprimersi, quel modo di esprimersi lì, anche lì, no? Che cosa voleva dire? Perché noi partiamo da quel che secondo noi vorrebbe dire se lo dicessimo noi e lo attribuiamo alla Bibbia. Non ci facciamo la domanda, ma la Bibbia cosa voleva dire? Esatto, voleva dire che dal modo di comportarsi adultero o prevaricatore come quello di David viene la morte, e lo esprime in modo concreto, non in modo astratto come diciamo noi. Chi rompe paga, queste sono le nostre formulazioni astratte. La Bibbia, che non conosce l'astratto, parla con i fatti, dice questo fatto produce questo fatto.
Padre dei ciechi, non dice, non è colpa del padre che lui è nato
cieco. Oh, bene, cosa vuol dire lì? Di nuovo, facciamoci la domanda sempre esatta, che quella esatta è questa. Cosa vuol dire lì quando si parla così? Che cosa Gesù combatte? Di nuovo un'immagine di Dio che la Bibbia non presenta. Un'immagine di Dio artificiale prodotta dall'uomo. Qual è quell'immagine artificiale che Gesù combatte? Cioè che Dio si comporti, sia un essere che si comporta in questo modo, che chi rompe paga, cioè che si comporta come un poliziotto che esegue delle leggi. Allora, se tu hai violato una legge, c'è la multa. Questa immagine di Dio, poliziotto di una legge, Gesù la contesta, dice Dio non è così. La forza la contesta, perché lui ha di Dio, come diceva lui adesso, no? Il figlio, cioè ha di Dio una esperienza familiare.
Lui viene da casa.
familiare. Che, guardate un'altra cosa che adesso viene in tiro perché stiamo dicendo. Quando noi leggiamo figlio di Dio nella Bibbia, la prima cosa che ci viene in mente è la divinità. Sì o no? Sì o no? Ma cosa intendiamo noi nel nostro linguaggio cattolico convenzionale con figlio di Dio? Noi intendiamo divino. La Bibbia, che non conosce l'astratto e che non ragiona per concetti, ma per carne, cioè cose concrete, cosa vuol dire quando dice di Gesù figlio di Dio? Vuol dire la familiarità con Dio. Questo è ciò su cui verte il linguaggio biblico. Saranno i greci, 3 secoli dopo, al concilio di Calcedonia, che avevano delle rogne di carattere intellettuale per via di un certo Ario, che era un filosofo nato e che era capace solo di far filosofia, e per reagire alle sue deformazioni filosofiche del cristianesimo hanno dovuto fare una risposta di tipo filosofico e dire che figlio di Dio vuol dire Dio come padre. Questo è il risultato di una vicenda storica e tra l'altro umana, che fa parte della storia della Chiesa. Il linguaggio biblico non aveva queste rogne, aveva ben altro da dire che queste rogne qui. Quel che aveva da dire è che Gesù con Dio viveva, aveva un'esperienza di familiarità strutturale. E questo è venuto a rivelare a noi. Questo è ciò che annuncia di Gesù, figlio di Dio. Oppure il Vangelo di Marco, che quando dice figlio di Dio lo proietta su Abramo e Isacco. Cioè, chi è Dio? Come Abramo è meglio di Abramo. Cioè, una paternità che arriva fino a quel punto, è molto più in là di lì. Perché? Perché parla in termini concreti, in termini vitali, in termini di esperienza umana. E invece noi abbiamo delle deformazioni tipicamente occidentali, tipicamente greche, cioè di cultura occidentale. La cultura occidentale ha nella Grecia la formazione. Abbiamo delle deformazioni tipicamente nostre, tipicamente europee, tipicamente occidentali, tipicamente astratte, le proiettiamo sulla Bibbia.
Allora siamo un po' duri di testa.
Non siamo duri di testa, siamo deformati di testa rispetto al pensiero biblico, perché abbiamo una formazione che non è quella che proviene dalla cultura e dal linguaggio biblico, ma proviene dalla influenza greco-latina sulla nostra cultura occidentale, cioè un'altra matrice.
Però le difficoltà che abbiamo noi ce le avevano anche i discepoli di Gesù.
No,
non avevano queste,
avevano difficoltà, ma non queste che derivano dalla cultura. Avevano altre difficoltà, ma non, e questo è importante che noi capiamo anche lì, quando vediamo le difficoltà dei discepoli, in esse riconosciamo delle difficoltà nostre, anche comuni con noi, che non sono culturali.
Sono sempre spaventati.
Sì, ma di che cosa? Quello che il discepolo rappresenta di noi e ha in comune con noi non è l'essere europeo, perché i discepoli non erano europei, né occidentali né grecizzati, è invece la resistenza, la qualità completamente diversa rispetto alla qualità di vita di Gesù, che è nostra propria proprietà, eredità e caratteristica umana, da che mondo è mondo, cioè dall'origine del mondo. L'essere due paia di maniche tra Gesù e i discepoli, tra i discepoli e Gesù, rappresenta questa distanza qualitativa dell'esistenza umana in quanto tale dalla proposta di Gesù, che è alternativa, che è un'altra qualità della vita, precisamente perché viene da Dio. Viene da Dio, cioè è il figlio di Dio, nel senso che dicevamo prima, famiglia, quello di famiglia, insomma, di casa, che è venuto a dire, a fare l'invito di cui parlano queste parabole, la parabola del capitolo 14 che abbiamo visto stasera, a fare l'invito. No? Le nozze del suo figlio ha invitato tutti, come dice la parabola. E quelli dicono, ah, ma io ho da fare, io non ho il tempo, io... Ecco le difficoltà, vedi che non sono le difficoltà culturali, è la resistenza, il fatto, l'inerzia, no? La forza d'inerzia di un, di uno stile di vita opposto, alternativo, che non si lascia smuovere.
E tu dici ad esempio che le nostre difficoltà culturali, che ne so, gli arabi non ce l'hanno?
No, non le hanno. Non le hanno neanche gli africani. Gli africani, per esempio, nei confronti dell'Antico Testamento, hanno una predisposizione culturale.
Sono favoriti
sì,
rispetto a noi.
Sì,
e io l'ho sempre
sì,
detto che noi...
Sono favoriti culturalmente. Culturalmente, culturalmente, non per il resto sono come noi, sia ben chiaro. Culturalmente, cioè, se tu ad un africano dai da leggere certi racconti dell'Antico Testamento, lui si ritrova come il pesce nell'acqua. Noi invece cominciamo a dire... sorprese da tutte le parti, meraviglie, scandali, insomma, ma come, ma com'è, perché, perché noi reggiamo così? Noi abbiamo un'altra matrice culturale, quello che vi dicevo prima, noi siamo in un'altra acqua, culturalmente parlando, adesso parliamo di quella, e non ce ne accorgiamo perché di uno la sua pelle non ce l'ha nelle mani, cioè... No? Ha bisogno di uno specchio per vedere come è fatta la sua faccia, la sua pelle, insomma il suo. Uno non si cava la pelle, no? E quindi uno non se ne accorge neanche. Però ci fanno da ostacolo tante volte proprio questi filtri europei, occidentali, per esempio in quello che dicevamo prima, per esempio nell'antropomorfismo dell'Antico Testamento. Per esempio nel figlio di Dio del Nuovo Testamento, che noi abbiamo sempre la fissazione della divinità, io non riesco a smontarla dalla testa nemmeno dei seminaristi, cioè di quelli che diventeranno preti e insegneranno agli altri che cosa dice la Bibbia, e non riesco a smontargli la matrice occidentale ogni volta che parliamo di queste robe, perché mi continuano a dire, ma no, figlio di Dio, ogni volta che facciamo il festo di Vangelo, figlio di Dio vuol dire la divinità. La divinità, la divinità, la divinità, e continua a tirarmi fuori questa storia. Sembra che qualcuno gliel'abbia inoculata come una specie di...
Anche la Chiesa servizia.
Ma ho capito bene, però io non dico mica che non è vero, però andare alla Bibbia con questi filtri fa ostacolo. Fa ostacolo, perché viene da un'altra... natura, no? Da un'altra visione che è molto più, tra l'altro, molto più spicciola, molto più umana, molto più vicina, molto più comprensibile e molto più coinvolgente, se poco poco la si capisce.
Come si capisce? In mezzo a quelli che studiano tanto parlano difficile e dici la frase semplice della vita.
E pensare proprio il colmo dei colmi, e pensare che quando, anche qui quante volte ce lo siamo detti, no? In questi anni, quante volte è venuta fuori questa obiezione, e pensare che quando noi ci troviamo di fronte alla Bibbia e troviamo queste stranezze, cominciamo a dire, ma non poteva parlare più semplice? Ma è così difficile, ma perché è così difficile? Continuiamo a dire, e non ci accorgiamo che non è la Bibbia che è difficile, e siamo noi che abbiamo dei filtri che ce la rendono difficile. Eppure è così.
Beh, quello che viene anche spontaneo, perché dice, la Bibbia è una lettera che Dio ha scritto agli uomini.
Esatto.
Allora, tanto potevi scrivere anche la musica.
Esatto. Però, mentre diciamo così,
esatto.
E mentre diciamo così, noi non ce ne accorgiamo, ma esprimiamo dei filtri nostri.
No, anche perché sarebbe da sapere se la testa a produrre, puoi vestire anche più chiaro.
Noi ci viene istintivo di dire così.
Certo.
E non ci accorgiamo che non è che non è chiaro, è che ha preso i panni della cultura ebraica. E noi invece abbiamo degli altri panni. E allora vogliamo che prendessi i nostri invece di prendere quelli che ha voluto prendere lui. Non diciamo sei tu che devi cavarti i tuoi per metterti nei miei. Diciamo no, è lui che si deve cavare i suoi per mettersi nei nostri, come si fa sempre nella preghiera.
Ma allora è imparato che fa qualche imparzialità.
No, non ha fatto qualche imparzialità. No. Ha scelto un popolo per entrare nella storia.
Quello lì.
Quello lì, che è la porta d'entrata. Chi vuol passare deve passare da lì.
Non ha capito.
Chi vuol passare deve passare da lì. E invece noi, di rispettare le caratteristiche di Dio, vogliamo che Lui rispetti le nostre, come sempre, perché anche nella preghiera cosa si fa? Istintivamente. Se non stiamo attenti, come si prega? Perché Dio faccia la nostra volontà, non perché noi facciamo la sua.
Vabbè, ma allora da capire
che la sua volontà coincida con la nostra.
Ecco, nella migliore delle ipotesi si può concedere fin qui.
No, io lo faccio.
Si può concedere fin qui.
Però non ha neanche capito che la mia madre prima o dopo ti va al mondo un testone.
Non un testone, perché noi non siamo testoni, no? In questo senso. Siamo diversi. Cioè apparteniamo a un altro mondo.
La diversità ci porta a non capire finalmente quello.
Questa diversità ci fa toccare con mano la necessità, per andare incontro a Dio, di spogliarci delle nostre vesti per assumere le sue, non viceversa. È importantissimo da capire. Perché Dio è Dio soltanto se è Lui il Supremo, no? E noi andiamo verso, non lui che grava,
che lui che conduce il
gioco. Esatto, e non che lo conduciamo noi. E questo ci fa fare questa scoperta qui, anche queste difficoltà.
Non è un po' con quello che il figlio dice, sono io che ho cercato.
Esatto,
voi,
esatto,
che
esatto,
dire
esatto. E proprio perché lui ha cercato, è venuto a noi attraverso una strada, che è quella di un popolo. Chi vuole andare incontro a lui?
Poteva camminare solo così, perché non lo potevo camminare e sapevo ma che c'era.
Non solo, ma sì, è perché è lui che fa il primo passo, se no non sarebbe Dio. Se facesse il secondo, non sarebbe quello che conduce il gioco. Non è solo perché no, è più grande di noi, io non so perché non lo conoscevamo, ma perché è più grande di noi.
Quello non c'è dubbio.
Ed è una scoperta che si fa continuamente, anche attraverso la Bibbia, di questo primato dell'iniziativa di Dio, sperimentando queste difficoltà, che quindi sono provvidenziali, sono educative, sono positive, solo che al primo impatto sembrano dei diaframmi, delle pareti, no? Invece quando si comincia a capire si vede benedette le difficoltà, perché
allora,
è proprio così che tu impari.
Bisognerebbe dire allora, fortuna c'è Dio, perché no, adesso Dio potrebbe capire a proprio niente.
Sì, ma Giovanni, l'Evangelista Giovanni, dice proprio così.
Luce,
capitolo primo, versetto 18.
La luce.
Dio nessuno l'ha mai visto. Dice. E siccome nessuno l'ha mai visto, nessuno lo può vedere, il figlio è venuto a raccontarselo. 1.18, Giovanni 1.18, proprio così.